Martedì 19 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana, come sempre sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri in Blu Cortona. Stefano Bertini, come sempre ai microfoni, vi auguro il suo buongiorno. Cortona, Castiglione Fiorentino e Foiano sono le protagoniste delle notizie di oggi. Giovedì 21 novembre, anche a Cortona, verrà celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi, l'appuntamento è per le ore 11 al Parco Emanuele Petri di Camucia. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Cortona ha deciso di regalare una pianta ai genitori di tutti i nuovi nati nel 2023. Istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013, la Festa Nazionale degli Alberi ha come obiettivo quello di valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. La festa dell'albero è un momento che coinvolge i genitori dei bambini, dichiara l'assessore all'ambiente Paolo Rossi. È un modo ulteriore per avvicinare i genitori, i ragazzi e i bambini al rispetto per l'ambiente, oltre ad essere un arricchimento nel percorso didattico ed educativo sul tema ambientale. La giornata degli alberi è un omaggio per tutte le famiglie, dichiara il sindaco Luciano Meoni. Una nuova vita che vede la luce, assieme ad un vero albero da piantare in ricordo della nascita. Con questa iniziativa vogliamo ricordare l'importanza del patrimonio arboreo per la qualità della vita dei nostri cittadini e soprattutto per le future generazioni. Presenti la studentessa Sofia Scarpelli, vincitrice della seconda borsa di studio Federica Canneti e della professoressa dell'Università degli Studi di Siena Chiara Perusi. Una camminata nel ricordo di Federica Canneti, dedicata a tutte quelle farfalle che, come lei, hanno interrotto troppo presto il loro volo. È questo l'intento della Camminata delle Farfalle, l'iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, in programma la mattina di domenica prossima 24 novembre. Nata di concerto con la famiglia Canneti all'indomani della tragedia che ha scosso l'intera comunità castiglionese, la camminata prenderà il via alle 9:30 da Piazzale Garibaldi e si snoderà per 10 km lungo i sentieri di Castiglion Fiorentino, in un percorso di media-bassa difficoltà, per raggiungere il tennis club castiglionese in località Fontesecca, con una tappa intermedia al Santuario del Bagno per una breve preghiera. Al circolo tennistico, dove Federica era solita allenarsi, è previsto l'incontro con la studentessa Sofia Scarpelli, vincitrice della seconda borsa di studio Federica Canneti e la professoressa dell'Università degli Studi di Siena Chiara Perusi, che ha conosciuto Federica durante il suo percorso universitario. Siamo contenti che anche quest'anno venga fatta la camminata delle farfalle. Per noi è una dimostrazione d'affetto da parte di tutti coloro che parteciperanno. È un modo per tenere in vita la sua memoria, dichiarano la sorella Alessandra e i genitori di Federica, Rosanna e Marcello. E concludiamo il notiziario di oggi con Foiano. La terza settimana del Foiano Book Festival è pronta a sorprendere il pubblico con un calendario ricco e variegato, che celebra letteratura e cultura. Un evento affermatosi come uno dei più importanti del panorama culturale regionale, per l'incredibile partecipazione e per l'impatto positivo che genera sull'economia di Foiano della Chiana. Si parte giovedì 21 novembre alle 21 in sala Furia del Fulia, con Maurizio Carucci, frontman della celebre band, Ex Otago. Carucci porterà al pubblico di Foiano la sua ultima opera letteraria, Non esiste un posto al mondo, un racconto autobiografico intriso di riflessioni sulla natura e sul rapporto tra città e campagna. Venerdì 22 si comincerà alle 17 in Sala Carbonaia con Paolo Moretti, giornalista culturale e autore di Jan Nix. Alle 19 la sala Furio del Furia accoglierà Marco Vichi, autore della serie del commissario Bordelli, che discuterà dei suoi racconti brevi, scritti con Giancarlo Caligaris e del romanzo Meglio di Niente. La giornata si concluderà con Stefano Pasquini, che alle 21 terrà una conferenza dedicata a Giorgio Vasari, rivelando nuovi dettagli sulla figura dell'artista e storico dell'arte. Sabato 23 alle 17 la sala Furio del Furia sarà il palcoscenico di Stefano Fresi, amato attore e musicista. Fresi racconterà il suo percorso artistico, che lo ha visto eccellere in ruoli comici e drammatici. Alle 18 Romana Petri presenterà il suo ultimo romanzo, Tutto su di noi, in Sala Carbonaia. La serata si concluderà alle 21 con l'intervento di Beatrice Salvioni, autrice di rivelazione con il romanzo La Malnata e la nuova opera La Malacarne, che ha già riscosso grande successo. Domenica 24 la giornata si aprirà alle 16 con un evento dedicato ai più piccoli in Sala Gervasi con Gianni Micheli e la sua opera Splot, sindacato delle parole libere dell'ordine telefonico. Alle 17 la sala Furio del Furia ospiterà Sandro Veronesi, due volte vincitore del premio Strega con il nuovo libro Settembre Nero. Andrea Bindi, poeta e pompiere, presenterà Inquieto Vivere alle 18 in Sala Carbonaia. La settimana si chiuderà con un toccante evento alle 21 dove Adelmo Cervi, figlio del partigiano Aldo Cervi, ricorderà la storia della sua famiglia, simbolo della resistenza italiana, e presenterà il suo ultimo libro, I miei sette padri, storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. L'incontro sarà coordinato dai rappresentanti di ANPI, ARCI e CGIL. Il Foiano Book Festival continua ad essere un punto di riferimento culturale, capace di attirare appassionati di tutte le età e provenienze, rafforzando il ruolo della città come polo di incontro e scambio intellettuale. Un'occasione imperdibile per vivere la letteratura, riflettere sulle storie umane e contribuire al fermento economico e sociale di Foiano della Chiana. E anche per il notizia di oggi è tutto. Adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 20 novembre, per una nuova edizione di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto e prima di iniziare e mandare in onda i nostri servizi, riepiloghiamo i risultati del campionato di Serie D, girone E, dodicesima giornata. Giocata sabato, Fulgence-Foligno-Montevarchi 2-2, poi quattro risultati praticamente con vittorie tutte esterne, la prima del Grosseto sul campo di Serravezza contro la Fezzanese, il secondo successo quello del Siena a Figline per 2-1, il Poggibonsi che vince a Civita Castellana per 2-1 contro il Flaminia e il San Donato Tavarnelle contro il Follonica Gavorrano. Ancora risultati: Livorno e Serravezza Pozzi 0-0, San Giovanese 5 Ghiviborgo 1, Sport Club Trestina 1 Ostia Mare Lido 1, Terranova Traiana Orvietana 2-2. La classifica, nonostante il pareggio interno, è l'unico risultato ad occhiali, quindi quello fra Livorno e Serravezza comanda la classifica con 27 punti, Serravezza 22, Ghiviborgo 22, quindi le immediate inseguitrici, 5 lunghezze ancora dal Livorno, 21 per il Foligno e per il Siena, 18 per il Poggibonsi, il Grosseto e l'Orvietana, 17 Aquila Montevarchi, Ostia Mare Lido, 16 Follonica Gavorrano, 14 Tavarnelle, Figline, Terranova Traiana, 13 la San Giovannese, 11 lo Sport Club Trestina, 10 Flaminia Civita Castellana e 4 per la Fezzanese, che chiude la classifica. Livorno Serravezza Pozzi 0-0. È stato il miglior primo tempo della stagione. Al termine della gara, Paolo Indiani.
È un peccato perché il primo tempo di oggi, credo a livello di Serie D, non si possa giocare meglio. E finirlo 0-0 è qualcosa. E purtroppo, per quanto fa la squadra, non concretizziamo abbastanza. L'ultima partita con Ghiviborgo e questa di oggi erano due partite da arrivare alla decina e abbiamo tirato fuori oggi. Cioè, io non mi voglio attaccare niente alibi, figuriamoci a episodi. Dovevamo fare gol noi nel primo tempo. E abbiamo, purtroppo non siamo stati bravi a farlo e ci ha pregiudicato la gara, perché il secondo tempo è chiaro che non potevi continuare come il primo, però nello stesso tempo hai avuto delle belle occasioni anche nel secondo. Poi è chiaro, ci sono le partite, come ha detto, la traversa indicativa, no? L'episodio del rigore, l'assistente a questo livello, l'assistente non intervenga mai, quindi fa cambiare idea all'arbitro. Evidentemente doveva andare così oggi, però ecco, se la squadra fa queste prestazioni, ripeto, io il primo tempo gli ho detto ai ragazzi che non si può giocare meglio di così a livello Serie D, che io sono estremamente soddisfatto, rammaricato per il risultato, ma estremamente soddisfatto per la prestazione.
Ancora un impegno casalingo per il Livorno domenica prossima nella 13ª giornata di andata, che ospiterà il Terranova Traiana. E adesso Foligno 2, Montevarchi 2, un buonissimo punto per la formazione del Montevarchi sul campo del Foligno. Ascoltiamo.
Nonostante una giornata sottotono, la Fulgence Foligno prosegue la propria serie positiva con 14 punti in 6 gare, pareggiando 2-2 al blasone contro l'Aquila Montevarchi, una gara che ha visto gli ospiti molto dinamici, ben organizzati e per due volte in vantaggio. Le difficoltà quindi non sono mancate e sembrava che alla fine dovesse arrivare la vittoria toscana. Le biancoazzurre di Magni hanno trovato la forza di conquistare un punto comunque molto positivo nel finale. Partita molto scorbutica per la squadra di Magni, ma si sapeva, il giovanissimo Montevarchi, nessun titolare sopra i 25 35 anni, è ben organizzato e rapido nelle folate. La prima parte di gara scorre nella classica fase di studio, poi al 14esimo arriva il primo sussulto. Sesti batte un angolo rasoterra, la sfera arriva in area, Priore anticipa tutti sul primo palo e gira verso la porta, ma il tiro sorvola di poco la traversa. Montevarchi quindi vicino al gol. L'atteggiamento della Fulgence non dispiace, ma i biancoazzurri faticano a creare. Al 21esimo comunque i Folignati trovano la prima conclusione verso lo specchio avversario, con Schiaroli che impatta di testa su angolo di Calderini, ma la palla è alta. A cavallo della mezz'ora però appare maggiormente evidente la crescita della formazione ospite, molto abile nella pressione alta. Lo testimonia il gol dello 0-1 che arriva al 33esimo. Nuti appoggia malissimo verso Tognetti, si inserisce Priore che si incunea in area, trovando però la tempestiva uscita del portiere. La palla rimane vagante e Picchi, classe 2007, inzacca a porta vuota. La reazione dei padroni di casa è comunque immediata. Al 36esimo lunga azione che porta Mancini al cross, respinge in area male la difesa toscana, Calderini tocca per Tomassini che da due passi dal limite dell'area piccola riesce a mettere in fondo al sacco il gol del pareggio, settimo sigillo e gol dell'ex per Tomassini. Prima dell'intervallo ci prova di nuovo la Fulgence e Foligno. Al 40esimo sul rilancio dalle retrovie, bella sponda di Tomassini sulla tre quarti per Panaioli che dai 25 metri carica il destro di poco fuori. L'inizio della ripresa vede sugli scudi gli uomini di Lelli che con un ottimo palleggio impediscono alla Fulgence di alzarsi. Come già abbiamo detto, una delle qualità del Montevarchi è la pressione alta e al decimo grazie a questa i toscani trovano il gol del nuovo vantaggio. Padroni di casa che non riescono ad uscire dal limite della propria area, pallone allora che filtra per lo scatto di Boncompagni sulla destra, il tiro del giocatore da posizione defilata sbatte sulla traversa ma rimane in campo con Ciofi che dalla parte opposta spinge la sfera in rete. Il gol è una mazzata per la formazione Folignate, con il Montevarchi che adesso prova ad approfittarne e prende il comando delle operazioni. Al 15esimo Tognetti deve sfoderare un miracolo per salvare su una zuccata di Martinelli da calcio piazzato. La Fulgence fatica a darsi una scossa e allora Manni vara il 4-2-4 con l'inserimento di Dicato per Brevi. Il Montevarchi però è disposto benissimo in campo e non si rintana dietro. Al 29esimo ad esempio Orlandi ci prova dalla distanza ma la palla finisce alta. Ospiti che controllano molto bene la situazione e alla Fulgence oggi riesce davvero poco, ma quello che riesce basta al 40esimo per trovare il 2-2. Percussione di Pupo Posata da poco entrato sulla corsia Mancina e da fondo palla al centro per Cribe che mette in rete il nuovo definitivo pareggio.
Grande prova, non è bastata per uscire con i tre punti.
Sì, sì, è stata una buona gara da parte nostra, è un momento positivo, ragazzi lavorano molto bene, quindi ci aspettiamo queste prestazioni. Comunque abbiamo giocato contro una squadra organizzata che ci ha messo anche in difficoltà a tratti, abbiamo trovato tante delle cose che abbiamo preparato, ci è mancato un po', probabilmente un po' di cattiveria per portarla anche a buon fine, però siamo contenti per il lavoro che stanno facendo i ragazzi.
Cattiveria che avete mostrato in occasione dei due gol, una pressione alta, grande pressione portata appunto ai portatori di palla, all'area avversaria che va fruttato prima l'1-0 e poi il 2-1.
Sì, sì, questo è un po' il nostro modo di giocare, è un gioco dispendioso però ci porta dei grandi risultati, prevede una grande organizzazione, quindi diciamo che oggi in alcuni momenti potevamo fare anche meglio, però ripeto, i ragazzi salgono bene, sono molto bravi, sono molto applicati, quindi è una squadra giovane, come hai detto tu, possiamo solo migliorare, penso che il lavoro alla fine paga.
È una partita difficile, lo sapevate.
Sì, esattamente, si è rivelata quello che un po' avevamo preparato. È chiaro, noi non avevamo lo stesso impeto delle ultime partite, quindi bisogna riconoscere che a volte non si è nel massimo della giornata, nello splendore delle giornate migliori. Questo bisogna accettarlo e limitare i danni. Chiaro, loro sono una squadra che fanno della dinamicità, anche del possesso, la loro arma principale. L'abbiamo preparata in un certo modo. Il rammarico è che una volta ripreso il primo tempo, il secondo tempo abbiamo staccato per un quarto d'ora completamente, siamo usciti dalla partita, non capisco, ripeto, a volte noi comunque veniamo da un periodo dove abbiamo tirato tanto la corda e abbiamo anche ottenuto risultati importanti, non con questo che non si possa continuare, però la storia ci insegna anche a grandi livelli che tutte le squadre, anche le più blasonate, hanno dei momenti dove un pochino ti viene a mancare quell'energia nervosa che loro invece avevano, onestamente oggi erano più pimpanti, quindi il merito nostro sicuramente è stato quello di riprenderla comunque, crederci fino alla fine, sfruttare le nostre risorse, perché chi è entrato benissimo, vedi Pupo Posata che oggi ha fatto benissimo, e con questo ripeto merito anche a loro perché sono venuti qui a giocarsela e gli è mancato poco per portare a casa i tre punti. Andiamo avanti, noi comunque queste partite ci fanno crescere perché ci danno caratteristiche diverse ogni domenica da affrontare, no? Quindi oggi sul possesso sono stati più bravi loro, quindi abbiamo un margine da migliorare con questo.
L'Orvietana giocherà di nuovo in casa domenica ospitando la Fulgens Foligno nel derby tutto umbro, mentre il Montevarchi al Brilliperi riceverà la visita della Fezzanese. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni meteo del 19 novembre 2024. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso da mattina a sera, con scarse schiarite e possibili deboli precipitazioni sparse, specie su rilievi appenninici settentrionali. Ventilazione debole di libeccio, con alcuni locali rinforzi serali, specie sui crinali appenninici. Temperature in lieve diminuzione. Affidabilità alta.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Nella puntata precedente abbiamo dato una visione d'insieme delle caratteristiche della tiroide. In questa puntata parleremo invece dell'ipertiroidismo, che è una condizione caratterizzata dalla presenza in circolo di quantità eccessive di ormoni tiroidei. La maggior parte dei pazienti riesce a convivere serenamente con questo disturbo a patto che sia trattato in modo opportuno. L'ipertiroidismo, cioè l'eccesso degli ormoni tiroidei, è più comune nelle donne che negli uomini e tende ad avere un andamento familiare. Le malattie che possono causare un aumento dei livelli circolanti di ormoni tiroidei sono diversi, ma fra le più comuni abbiamo il morbo di Graves, che è una malattia autoimmune, i noduli tiroidei e le tiroiditi. Per quello che riguarda il morbo di Basedow, il morbo di Basedow o Graves è una malattia autoimmune. Cosa significa? Significa che il sistema immunitario del paziente, che in condizioni normali protegge l'organismo e lo aiuta a combattere le infezioni, riconosce come estranea la tiroide, comincia a produrre degli anticorpi contro la tiroide che attaccano la ghiandola e ne ostacolano l'attività. La causa dell'origine della produzione di questi anticorpi non è ancora chiara, ma sono stati individuati alcuni fattori di rischio. Un individuo, infatti, ha maggior probabilità di trovarsi in questa condizione se un membro della famiglia ne ha già sofferto. L'inizio della malattia, inoltre, può essere innescato da stress, infezioni e dalla gravidanza. Anche pazienti che soffrono di altre malattie autoimmuni, come il diabete mellito di tipo 1, cioè quello giovanile, e l'artrite reumatoide, sono più a rischio di esserne coinvolti. Invece, per quello che riguarda gli adenomi della tiroide, gli adenomi sono delle tumefazioni tipicamente solitarie, capsulate, localizzate all'interno della tiroide. Si tratta di lesioni benigne, particolarmente attive nel rilascio degli ormoni tiroidei e possono quindi causare ipertiroidismo. Inoltre abbiamo le tiroiditi, che sono delle infezioni, infiammazioni della tiroide che portano al rilascio nel sangue dell'ormone immagazzinato nella tiroide. C'è poi anche un ipertiroidismo secondario all'assunzione di alcuni farmaci. Per esempio, chi fa uso di interferone e o di amiodarone, questi farmaci possono indurre l'ipertiroidismo. L'amiodarone è un farmaco il cui nome commerciale è il cordarone, che si usa nella prevenzione delle aritmie cardiache. Quali sono i sintomi dell'ipertiroidismo? Sono molteplici. Innanzitutto una perdita improvvisa di peso, un aumento dell'appetito, una tachicardia, ci possono essere delle aritmie cardiache come la fibrillazione atriale, le palpitazioni, ansia, nervosismo, irritabilità, tremori, sudorazione intensa, irregolarità mestruali, intolleranza al caldo, stanchezza, debolezza muscolare, insonnia, assottigliamento della pelle e capelli fragili. Nel caso del morbo di Graves, l'ipertiroidismo può associarsi anche ad una complicanza oculare, che si manifesta inizialmente con la comparsa degli occhi sporgenti, e in medicina questo fenomeno viene chiamato esoftalmo. Le tiroiditi si caratterizzano per la presenza di febbre e dolore al collo. Non esistono misure preventive nei confronti dell'ipertiroidismo. La diagnosi dell'ipertiroidismo prevede una valutazione della storia clinica e delle condizioni fisiche del paziente. Nel corso della visita si valuta l'eventuale presenza di tremori, alterazioni oculari, tachicardia e si procederà alla palpazione della tiroide per ricercare l'eventuale presenza di nodo. La diagnosi di ipertiroidismo richiede inoltre la misurazione dei livelli circolanti di T3 e T4, che sono gli ormoni prodotti dalla tiroide, e del TSH, che è l'ormone che regola la secrezione degli ormoni tiroidei, e degli anticorpi antitiroide se si sospetta un morbo di Basedow-Graves. Può essere inoltre necessaria anche la scintigrafia e lo studio ecografico della tiroide. La terapia dipende dalle cause dell'ipertiroidismo, dall'età del paziente e dalla gravità delle manifestazioni cliniche. Nel caso del gozzo nodulare iperfunzionante, la terapia viene scelta sulla base delle dimensioni della tiroide. Nel caso di gozzi di piccole o medie dimensioni può essere indicata la terapia con iodio radioattivo, mentre in quelli più voluminosi la terapia di scelta è la terapia chirurgica, la tiroidectomia. Il gozzo tiroideo consiste in un aumento importante della tiroide e chi ne soffre lamenta difficoltà alla deglutizione e un antiestetico rigonfiamento della base del collo. Nei pazienti invece con malattia di Basedow è in genere indicato il trattamento medico con farmaci antitiroidei, mentre la terapia con iodio radioattivo e la tiroidectomia sono proposte nei casi di recidive o per mancanza di risposta alla terapia medica. Nelle tiroiditi il trattamento si basa sull'uso dei cortisonici.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.